minuti, 6 minuti dopo le 9, quando Noel Gallagher scriveva le canzoni super innodiche come questa Don't Look Back in Anger. Seconda parte del giorno delle locuste, professor Di Stefano, proprio nel giorno in cui lei ha sorpreso in scaletta Miss Noble l'Automotive, Repubblica adesso sulla sua homepage online apre con automobili, batosta sul mercato europeo, vendite dimezzate a marzo, in Italia il crollo peggiore, secondo la CEA le immatricolazioni sono scese del 51% a livello continentale, mentre il mercato italiano si è contratto dell'85%. Però.
Beh, sì, ovviamente essendo completamente chiusa qualsiasi attività, anzi mi meraviglia che il dato non sia ancora superiore. In Cina, durante la fase di lockdown del paese, il dato era stato ancora superiore, nel senso che era arrivato a superare il 95%, quindi non c'è da meravigliarsi di questi dell'effetto appunto della chiusura completa di qualsiasi attività, ovviamente anche della vendita di auto.
Intanto sui due schermi che ho di fronte a me qui nello studio 2 di Radio Popolare, da una parte c'è Fontana con la mascherina che sta parlando, dall'altra c'è la notizia del ministro della sanità brasiliano che si è appena dimesso. Fontana invece no, ma non di questo ci occupiamo, bensì, come annunciavamo, torniamo a parlare di Covid tax e di patrimoniale, dando nuovamente il benvenuto al professor Santoro che ritorna con noi. Siamo molto 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 contenti di riaverla qua. Buongiorno professor Santoro.
Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie, anch'io sono contento di tornare. Parliamo subito di Covid tax, però prima vorrei ritornare a una delle prime cose che diciamo ormai parecchie settimane fa, è sul confronto tra Italia e Germania. Ecco, io vorrei solo che qualcuno guardasse, se non avete già fatto, insomma, la conferenza stampa della Merkel ieri e sì, la confrontasse con le conferenze stampa dei nostri Conte e Fontana. C'è tutto un mondo di differenza, di approccio, di mentalità, di capacità di usare dei numeri e non solo delle parole vuote e di usarli con consapevolezza. Ahimè, chiudiamo la parentesi, ma sta tutta lì.
Ha fatto benissimo a dirlo, perché poi stamattina ne avrei voluto parlarne anch'io, poi me ne sono dimenticato, ma come dire, la Merkel sarà la Merkel, ma quel confronto è un confronto veramente impietoso, proprio per tutte le ragioni che il professor Di Stefano brevemente citava e il professor Santoro brevemente citava ora. Diamo alla Merkel quello che è della Merkel e diamo alla Covid tax, sì. Che cosa? Sostanza, gambe per camminare oppure no?
Allora, innanzitutto spieghiamo di che cosa si tratterebbe, anche se si tratta di una proposta che a quanto pare è già passata nel dimenticatoio, forse era proprio una butade. Una proposta avanzata a quanto pare dal Partito Democratico, da parte del Partito Democratico, che dalle ricostruzioni giornalistiche, perché ovviamente non ci sono testi, doveva prevedere sostanzialmente un aumento di aliquota, una sorta di addizionale per i redditi complessivi, quindi per i redditi IRPEF più elevati, progressiva, nel senso che sarebbe stata rispetto all'aliquota marginale che si applica sui redditi, sul pezzo di redditi da 75.000 in poi, non su tutti i redditi ma solo su quel pezzo, sarebbe dovuto diventare anziché il 43%, il 44% a 100.000 euro, poi forse il 47% se non ricordo male, fino ad arrivare a un prelievo aggiuntivo del 5% al livello di 1.000.000 di euro. Quindi era un aumento sostanzialmente di imposta, di aliquota sui redditi elevati, redditi complessivi elevati. È presentata come una proposta con un'ovvia ragione, un'ovvia razio, insomma, cioè quella di far contribuire di più i più ricchi al finanziamento della crisi. Ora, io avrei due tipi di osservazioni. La prima è che credo tutti, compresi i proponenti, insomma, si rendono conto che stiamo parlando di un simbolo, cioè di una questione che ha una valenza soprattutto simbolica, non finanziaria, perché questa è un'imposta che potrebbe avere, secondo i stessi proponenti, a me pare anche una stima financo eccessiva, 1,5 miliardi di euro di gettito. È chiaro che di fronte alla prospettiva, alla prospettiva, alla realtà della crisi, alla realtà di decine e se non centinaia di miliardi che saranno necessari come intervento pubblico aggiuntivo, una cosa del genere è abbastanza irrisoria. Ok, sul piano simbolico, però anche il piano simbolico è importante, specialmente in un momento del genere di smarrimento e di necessità di avere dei segnali chiari. Dopodiché però anche i simboli bisogna realizzarli in modo coerente, sapendo che cosa si sta facendo. Per esempio sui social l'espressione reddito complessivo ha generato confusione, perché qualcuno ha detto ecco, reddito complessivo, quindi prendiamo tutto il reddito, e invece no, sarebbe esclusivamente il reddito IRPEF, dove, ricordiamolo per l'ennesima volta, c'è solo praticamente il reddito da lavoro, il 90% del reddito complessivo è il reddito da lavoro dipendente o da pensione.
Strano che succeda questa cosa sui social, perché di solito sono precisi come la Merkel.
Esatto, esattamente, infatti, no, ma qualcuno ha visto anche persone normalmente attente, purtroppo le espressioni tecniche a volte diciamo sono confusive, il reddito complessivo ha fatto pensare che si parlasse appunto del reddito complessivo, ma non può essere così, perché lì dentro c'è solo il reddito lavoro dipendente e la pensione. Se uno volesse ragionare in termini complessivi veramente, allora dovrebbe prendere un'altra base imponibile, e siamo un po' alle solite, e cioè guardare al patrimonio, in particolare al patrimonio finanziario. Non sarebbe impossibile, a mio avviso, se si parla di una imposta straordinaria, ragionare sui patrimoni finanziari e costruire una progressività sui patrimoni finanziari, che non è l'ipotesi di Farinetti di fare il 2% di prelievo su tutti i conti correnti, che chiaramente è iniqua perché colpisce nello stesso modo tutti, anche chi ha qualche risparmio da parte. Non sarebbe impossibile, anzi sarebbe possibile, perché lì gli intermediari finanziari e le banche hanno tutti i dati sulle consistenze del patrimonio. Quindi, se proprio vogliamo parlare di simbolo e di Covid tax, forse e di imposta straordinaria, avrebbe più senso parlare di un'imposta patrimoniale progressiva straordinaria. Però a quanto pare la cosa è già finita, ripeto, del dimenticatore, almeno per ora. Vedremo poi con la prossima manovra, tra l'altro non c'è ancora il DEF, non c'è nulla, quindi siamo al buio anche su questo, come più in generale direi che siamo al buio su tante altre cose.
Eh sì, lo citavo questa mattina come titolo perfetto per descrivere il momento, quello del giorno, siamo allo stop and go. E quindi vediamo quanto profonda e quanto lunga sarà la dimensione del boh. Intanto io ringrazio il professor Santoro per essere tornato con noi. Bene, 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 viva, viva, viva. E adesso torniamo invece a consegnare l'argomento nelle mani del collega Di Stefano. Arrivederci, prof, alla prossima.
Arrivederci, arrivederci.
Alla prossima.
Anche perché il collega Di Stefano riparte da Macron, il mago della nazione.
No, riparte dall'intervista che è stata rilasciata da Emmanuel Macron al Financial Times, scelta ovviamente molto accurata e voluta, nella quale il presidente francese torna all'attacco sulla questione del cosiddetto recovery bond, recovery fund. Di cosa stiamo parlando? Come avete visto, si sta cambiando la terminologia per appunto superare i blocchi che si sono creati a livello europeo rispetto alla emissione di obbligazioni e al reperimento di risorse per fare fronte alla crisi economica. Ora la stessa von der Leyen e poi anche Macron stanno parlando appunto di un cosiddetto recovery fund, cioè di un fondo per la ripartenza, per la ricostruzione economica dell'Unione Europea. Ovviamente si tratterebbe di un fondo comune, dell'emissione di obbligazioni che dovrebbero essere a livello europeo, e poi questo fondo di emergenza degli investimenti dovrebbe decidere le strategie attraverso le quali investire a livello europeo per il rilancio economico. Questa mi sa che le trattative saranno molto più lunghe del Consiglio europeo convocato per il 23, non tanto per il nodo della creazione di questo fondo, che probabilmente sarà il punto di mediazione sul quale la Germania e alcuni paesi nord europei non potranno sottrarsi o rimarranno completamente isolati, quanto sulle modalità e soprattutto le operatività di questo fondo. Non, in questi ultimi giorni la polemica si è spostata dalla questione della mutualizzazione del debito, che ormai nel caso specifico appunto relativo al rilancio economico è data per scontata ormai quasi da tutti, salvo appunto gli ideologi rigoristi di Marco Landese, quanto appunto come e chi dovrà seguire e controllare gli investimenti connessi a questo fondo. Fondo che potrebbe avere una capienza tra 1.000 e 2.000 miliardi di euro, assolutamente sostenibile per il bilancio di tutti i paesi europei, ma il passato di gestione dei cosiddetti fondi strutturali dell'Europa, come sappiamo, è un passato complesso, con alcuni paesi, non solo quelli nord europei, ma anche alcuni paesi come la Spagna e il Portogallo, che hanno sempre utilizzato in modo molto efficace e efficiente anche temporalmente i fondi strutturali, e alcuni paesi del sud come l'Italia e la Grecia, che invece sono sempre stati con tassi di utilizzo dei fondi strutturali bassi e con molte difficoltà di trasferire poi realmente questi fondi all'economia reale. Credo che questo sarà il punto veramente dirimente, cioè se commissariamento ci sarà dell'Italia, ci sarà sulla modalità con le quali verranno gestiti i fondi per la cosiddetta ricostruzione economica europea, che evidentemente non possono essere ingabbiati dentro fenomeni di burocrazia o addirittura di frodi, che come sappiamo l'Italia annovera un record in Europa da parte dei controlli che vengono fatti dall'Olaf, cioè dall'organismo di controllo europeo, in relazione appunto alle cosiddette truffe o malversazioni che sono state compiute nel corso degli ultimi 30 anni proprio utilizzando i fondi europei.
Nel frattempo ci è arrivata una mail qui all'indirizzo di Radio Popolare, ci scrive un'ascoltatrice che si firma Ursula VDR, che immagino sia Ursula von der Leyen, che le dice: per me va bene.
Per che cosa?
Si ricorda che prima faceva un'ipotesi di un vostro entente cordial, dice: per me va bene, stanti le misure del lockdown possiamo cominciare a flirtare su Zoom, poi se volete vi scambiate gli indirizzi. Ma nel frattempo hanno riaperto i mercati finanziari, che sembrerebbero volare questa mattina in Asia, ma nel frattempo i mercati finanziari in 23 sedute hanno perso un terzo dell'intera capitalizzazione.
Sì, questo è il primo bilancio che si può fare appunto dall'inizio di fatto del lockdown globale, che è un po' dopo le scelte di confinamento che abbiamo fatto nel nostro paese. Sostanzialmente il bilancio che appunto è stato effettuato da diverse banche d'affari è che complessivamente i mercati azionari abbiano perso un terzo della loro capitalizzazione. Bisogna anche in questo caso insistere nel sottolineare che ci trovavamo ai massimi livelli assoluti per molti indici, per molti titoli azionari, quindi che parte di questo valore che è andato bruciato è stato anche originato da prese di profitto di chi aveva investito appunto in una fase di crescita è molto rapida. Comunque, secondo la banca svizzera SIS, non si era mai visto nulla di simile, perché complessivamente è la più rapida crisi dei mercati finanziari nella storia, molto superiore anche a quella registrata nel 2008-2009 e alle crisi precedenti. Quindi, al di là della valutazione su appunto la quantità e il livello raggiunto dai mercati finanziari, sicuramente questa perdita è appunto una perdita storicamente consistente e la più grande che si sia mai registrata.
Ecco, e al primo posto nell'amplificazione della crisi finanziaria è sempre lui, il suo protagonista preferito, il petrolio.
E per forza, c'è sempre lui, perché il petrolio è la cartina di tornasole reale dello stato di salute di quell'economia e di quella finanza legata appunto alle fonti fossili. Tutto il lungo weekend pasquale è stato caratterizzato da trattative infinite che si sono svolte tra Washington, Mosca, l'Arabia Saudita e il Messico per raggiungere l'accordo che poi è stato assunto sul taglio dell'offerta, quindi sul taglio della produzione dell'offerta sul mercato. Si è partiti da una decina di milioni di barili al giorno, quindi circa il 10% della capacità produttiva prima della crisi. Ora l'Arabia Saudita ha annunciato che si potrebbe arrivare nei prossimi mesi a 22 milioni di taglio produttivo complessivamente a livello globale, considerando che quasi tutti i paesi si sono dichiarati disponibili a tagliare parte della loro produzione, almeno formalmente, ma gli analisti di oilprice.com ritengono che questi tagli produttivi comunque non permetteranno una reale ripresa dei prezzi, perché la ripresa dei consumi sarà molto più lenta del previsto e soprattutto molto inferiore ai 30 milioni di barili al giorno che si sono persi in aprile complessivamente come consumi globali, quindi quasi il 30% rispetto alla pre-corona crisi. Per questo significa appunto che secondo questi analisti difficilmente le previsioni ottimistiche che sono state rilasciate dai paesi più coinvolti, che ipotizzano che si possa ritornare a 40 dollari al barile già nel 2021, secondo questi analisti sono previsioni troppo ottimistiche e probabilmente i prezzi del petrolio rimarranno più bassi, più nella soglia tra i 30 e i 35 dollari al barile prima di poter risalire, questo per effetto appunto dell'eccesso di offerta che comunque anche con il taglio produttivo rimarrà e che sta devastando il settore, diciamo, complessivo delle oil company a livello globale, perché le oil company vedono anche con grande preoccupazione il fatto che alcuni contesti produttivi, come per esempio l'Europa, possano scegliere di proseguire o addirittura di accelerare sulla cosiddetta conversione green di parte dell'economia, e questo potrebbe trasformare il taglio del petrolio legato alla crisi in un taglio strutturale di domanda.
Ecco, si fermi qua perché sul petrolio mi va sempre in transagonistica, ma abbiamo ancora pochi minuti di trasmissione e soprattutto volevo buttare lì un altro dei numeri che impressionano e che impressione sono il calcolo dei titoli spazzatura che in questo momento stanno girando in Europa è di 447 miliardi di euro?
Sì, questo è l'ammontare complessivo delle obbligazioni cosiddette spazzatura. Questa è una stima appunto ufficiale che è stata fatta da UBS e che ha messo in luce come in Europa non sia presente una rete di sicurezza come quella della Fed, che ha incluso i junk bond nel perimetro della quantitative easing. C'è una forte richiesta appunto da parte degli operatori finanziari, perché anche la BCE prende in considerazione i cosiddetti titoli societari investment grade, che valgono 1.141 miliardi di euro attualmente in circolazione e che appunto sono gli unici che vengono acquistati dalla BCE nell'ambito del quantitative easing. Rimangono fuori appunto le obbligazioni a rating di rischio maggiore, che in Europa valgono 447 miliardi, e il rischio che da questo ammontare possono scattare dei fallimenti è una delle origini della pressione nei confronti di Francoforte, perché allenti nel suo quantitative easing le scelte di acquisizione.
E intanto alle 9:25 minuti no, non ci credo, ma veramente? Non c'è più la rubrica Veneto? Ma sta scherzando?
Ma no, non è che non c'è più, l'alterniamo, no?
Ah, è momentaneamente sospesa perché sulla base della richiesta pervenuta da parte di alcuni ascoltatori e ascoltatrici, oggi il professor Di Stefano inaugura la rubrica Olanda. Ah, ma che sorpresa! Questa non me l'aspettavo proprio, e allora andiamo, dai! E dopo il grandissimo successo della rubrica Veneto, una nuova rubrica ideata, condotta e realizzata dal professor Andrea Di Stefano, ovvero la rubrica Olanda. Di che cosa ci parla oggi?
Ma allora, volevo parlare di un caso che ho seguito personalmente, cioè di un finanziere olandese che è stato inseguito dalla giustizia italiana in tutti i modi e che invece non è mai stato né arrestato né estradato. Il nome è Theo Kranendonk, coinvolto per delle inchieste sull'Andrangheta calabrese, ma lo faremo la prossima settimana perché...
Ah, quindi neanche la prossima settimana c'è la rubrica Veneto?
Ma no, quella dopo,
quella dopo.
Storia che non invecchia, insomma, perché dobbiamo dare conto di un'altra pagina di inchiesta di grande livello realizzata da Roberto Galullo e Angelo Mincuzzi sul Sole 24 Ore di oggi. Quel carteggio con Draghi sui rischi del debito privato, e questa è l'inchiesta appunto di oggi del Sole 24 Ore. Di cosa si tratta? Del fatto che gli olandesi sono un popolo indebitato, molto indebitato, numeri alla mano, e un carteggio, il presidente del Consiglio Conte e quello delle finanze Gualtieri farebbero bene a portare al prossimo vertice europeo. Il carteggio è tra sostanzialmente il ministro delle finanze di allora, Opka Ostra, e Mario Draghi, che scrisse all'allora ministro olandese Dijsselbloem, che poi conosciamo come appunto uno dei falchi all'interno dell'Ecofin, per segnalare appunto che la situazione dell'indebitamento soprattutto familiare in Olanda era ed è estremamente preoccupante. Di cosa si tratta? Del dato dell'Istat dei Paesi Bassi, che certifica che il debito pubblico è sceso nel 2019 al 48,6% del PIL, ma ben diversa è la situazione invece per quanto riguarda le famiglie, perché il debito delle società non finanziarie si attesta al 132,3%, mentre in Italia è fermo al 66%, e quelle delle famiglie è pari al 98,7% del PIL contro il 41,2% dell'Italia. Quindi complessivamente questo significa che appunto il debito complessivo dell'Olanda è pari al 231% contro il 107% dell'Italia, considerando appunto imprese e famiglie. Certo, poi c'è il debito pubblico.
20 secondi, prof.
Ma questo dimostra appunto che l'Olanda ha grossi problemi di sostenibilità anche finanziaria, come evidenziato peraltro dalla bolla immobiliare che ha devastato il mercato dopo il 2008-2009.
Le 9:29 minuti, avete ascoltato una nuova rubrica condotta, ideata, realizzata dal professor Andrea Di Stefano, la rubrica Olanda. E allora, prof, solamente il tempo dei saluti e di dirsi arrivederci, ci risentiamo venerdì prossimo, stesso orario, stesso luogo, stessa radio, con il giorno delle locuste. Buona giornata, buon weekend, arrivederci!
Arrivederci, arrivederci!